Miei cari, in questi ultimi tempi, se apriamo i giornali o guardiamo la televisione, ci rendiamo conto, vedendo le notizie che ci propongono, che il genere umano apparentemente ha preso una brutta strada, ha perso ogni freno e la malvagità e i peccati che l'uomo compie con tanta facilità ci sembrano sempre più gravi e sempre più aberranti. Ma è veramente solo una situazione di oggi? Questa riflessione, questo pensiero mi ha portato a meditare un po' e questa mattina desidererei condividere con voi alcune di queste meditazioni che il Signore mi ha dato di fare in questo tempo, avendo come punto di partenza quello che l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa dei Galati. Per cui leggiamo Galati, capitolo 1, leggeremo i primi 5 versetti. Paolo, apostolo, non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Desidero attirare la vostra attenzione sul fatto che lo Spirito Santo fa dire a Paolo che il tempo che sta vivendo, che Paolo sta vivendo, è il presente secolo malvagio. Se ci soffermiamo un attimo a riflettere sulla definizione di malvagio, definizione che dà la scrittura al presente secolo, cioè al tempo che viveva Paolo, ma che viviamo anche noi, che stiamo vivendo anche noi, notiamo che risulta malvagio questo tempo solo perché lo guardiamo alla luce e nella luce di Dio, poiché solo nella luce di Dio noi possiamo vedere, possiamo distinguere le cose che sono secondo il pensiero e la volontà di Dio e le cose che non lo sono. Vedete, miei cari, senza la luce le cose appaiono indistinte, sembrano tutte uguali. Al buio tutte le cose hanno lo stesso colore, sembrano avere lo stesso valore, ma poi quando le guardiamo alla luce, allora veramente possiamo distinguere le differenze, distinguere i colori. Perciò il Figlio di Dio accetta la definizione biblica che il presente secolo è malvagio perché, guardando questo tempo, può essere illuminato dalla luce che viene da Dio tramite la sua parola e tramite la guida che lo Spirito Santo ci fornisce. Perciò è in grado di distinguere la malvagità di questo tempo. E infatti è per questa ragione, la luce che viene da Dio, che l'Apostolo Giovanni può scrivere nella sua prima epistola, al capitolo 1, i versetti da 5 a 7. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è luce, abbiamo comunione l'un l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Vedete, è solo quando siamo entrati nella luce di Dio che abbiamo scoperto la nostra natura peccaminosa, che ne abbiamo visto i frutti e perciò siamo andati pentiti con umiltà a Cristo Gesù per essere purificati dei nostri peccati mediante il suo sangue versato alla croce per noi. Ma poniamoci una domanda. Quando ha avuto inizio questo presente secolo malvagio? La risposta non può essere altra che ha avuto inizio quando il peccato è entrato nel mondo. E questo con la disubbidienza di Adamo nell'Ene. E questo secolo malvagio proseguirà e continuerà ad esistere fino al giorno in cui lascerà il posto al secolo futuro di cui ci parla Seconda Pietro, al capitolo 3, versetto 13, dove Pietro scrive: ma secondo la sua promessa noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. È interessante notare che sin dall'inizio dell'era che la parola di Dio definisce malvagia, si sono subito visti gli effetti negativi prodotti dal peccato sulla terra e sull'uomo. Personalmente non sono in grado di dire se Adamo abbia completamente e subito compreso le conseguenze del peccato, conseguenze che Dio gli annuncia in Genesi 3,19, quando gli dice: mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Certamente, di fatto, Dio gli ha detto: d'ora in poi faticherai per poter produrre qualcosa per mangiare, per vivere, e poi morirai. Quello che è assolutamente certo per il genere umano è che con Adamo il peccato e tutte le sue manifestazioni entrano nel mondo, e con il peccato la morte. Infatti scrive a questo proposito l'Apostolo Paolo alla Chiesa di Roma in Romani 5,12: perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Le conseguenze del loro peccato per Adamo ed Eva furono immediate, furono cacciati dalla presenza di Dio che è santo. Abacuc ricorda che Dio non può tollerare la vista del peccato. Poi, poco dopo, Caino, accecato dall'invidia e dalla gelosia, che sono prodotti del peccato, uccise Abele. E la malvagità dei tempi di Caino oggi non è certamente attenuata. Vedete, in molti ambienti anche religiosi si è convinti che il tempo che stiamo attraversando potrà, attraverso la scienza, la cresciuta cultura, potrà portare dei miglioramenti della vita, e con questi miglioramenti migliorare anche la qualità del genere umano in genere. Si è portati a pensare che mettendo assieme credi e religioni diverse, con questa miscelandia, con questa Macedonia, si otterrà il risultato di un grande e maggior affratellamento fra gli uomini. Si dà vita magari a dei mercati globali per cercare di ottenere un miglioramento nel tenore della vita degli uomini. Si cerca di intensificare le relazioni interrazziali fra le nazioni con usi e costumi diversi per poterne apprezzare i costumi, gli usi, le usanze, in modo da il loro modo di vivere diverso, in modo da poter cercare di realizzare una qualche integrazione. Ma questa, ahimè, è solo un'illusione, perché l'ipocrisia, l'egoismo, la falsità, l'orgoglio, insomma il peccato in genere, faranno sempre emergere le opere della carne, che nella parola di Dio sono chiaramente ricordate, come sappiamo, in Galati, al capitolo 5, versetti da 19 a 21, versetti che ricordiamo, conosciamo molto bene, ma che desidererei rileggere per ricordare continuamente alla nostra mente quali sono queste azioni. Scrive l'Apostolo Paolo: or le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordie, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. il Signore Gesù, con poche frasi, sintetizza con estrema chiarezza, per fugare ogni possibile dubbio, quale sarà la fine del presente secolo malvagio. Lo troviamo scritto in Luca 17, ai capitoli da 26 a 30. Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figliuol dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva, ma nel giorno che Lot lasciò Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo e li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifesto. E anche quando leggiamo le epistole di Paolo e la decadenza che è descritta degli ultimi tempi, siamo costretti a lasciar cadere ogni dubbio e ogni illusione su un possibile mondo migliore, un mondo migliore lontano da Dio e dal suo creatore. Ma se davvero, nonostante tutto, pensiamo che il mondo possa migliorare con il passare del tempo, con lo sviluppo delle scienze, allora leggiamo con attenzione l'epistola di Paolo a Timoteo, dove l'Apostolo, sotto la guida dello Spirito Santo, afferma, seconda Timoteo, capitolo 3, i primi 5 versetti. Ora sappi questo, negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegata la potenza. Anche da costoro allontanati. Se analizziamo con attenzione le vicende di questo mondo, inevitabilmente scopriamo che i contrasti, i conflitti, le guerre aumentano invece di diminuire. Ho letto uno studio che dice che negli ultimi due secoli ci sono state più guerre e più conflitti che dall'inizio dell'era del genere umano all'inizio, alla fine del 1700. Non sono in grado di dire se è vero o no, però qualcuno ci ha perso del tempo. Quindi le guerre, anziché diminuire, aumentano. Questo perché l'odio è costante con sempre nuovi obiettivi. L'egoismo imperversa sempre di più. Mentre tante persone non hanno nulla e muoiono di fame, altre vivono nell'abbondanza e nello spreco. Di chi è la colpa? Se andiamo alla radice di queste situazioni, troveremo la vera causa di tutto questo, il peccato. Vedete, miei cari, non è colpa del sistema politico, capitalista, marxista o quello che sia, ma la colpa è del peccato che è nel mondo e tiene schiavi gli uomini. Tutto questo sta a dimostrare che la società umana è malata, spiritualmente molto malata, perché è lontana da Dio. Se parliamo con delle persone e affermiamo che l'uomo è spiritualmente malato, perché è un peccatore, troviamo molti disposti ad ammettere che la società è malata, forse anche disponibile a riconoscere che la famiglia, in questo momento, con la sua stessa struttura, è malata, è in crisi, ma troveremo pochi o forse nessuno disposto a riconoscere che lui stesso è malato e che necessita di una cura. E questo perché? Perché l'uomo non guarda la vita alla luce che viene da Dio. I suoi programmi, le sue attività non vengono svolte alla luce che dà la parola di Dio. Purtroppo è una triste realtà da sempre l'affermazione che l'Eterno fa, troviamo in Isaia 55, 8, dove Dio afferma: infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Dio è assente, escluso dalle attività dell'uomo. Perciò, se Dio è assente nel pensare dell'uomo, che ragione c'è ad essere onesti? Se accanto a noi proliferano tanti disonesti e magari hanno anche molto successo? Del resto non è una domanda nuova, è la stessa domanda che si pone Asaf nel Salmo 73, e poi però si dà anche la risposta. Onestà e rettitudine non sono nel programma o fra gli obiettivi di vita dell'uomo lontano da Dio. E lo stesso ragionamento vale anche per la purezza. Quando si parla di purezza della vita, quasi sempre si viene considerati, se ci va bene o come minimo, degli sciocchi. Questo è purtroppo è la realtà del mondo in cui viviamo. Questi sono i pensieri di coloro che non vedono e non vivono le cose alla luce di Dio. Il loro programma, l'obiettivo di vita è il successo, la ricchezza, il piacere, il raggiungere la notorietà e la fama, e per ottenere questo scopo sono disposti a tutto. Del resto è sufficiente vedere cosa propongono i programmi televisivi come le mete ideali della vita, no? Noi possiamo conoscere qualche aspetto del presente secolo malvagio, ma la profondità del male, la totalità delle cose cattive che vengono fatte sopra la terra, probabilmente non le conosciamo pienamente e a volte restiamo, direi, sorpresi, stupiti nell'apprendere fin dove la malvagità umana può arrivare. A volte davanti a certe notizie diciamo: com'è possibile? Eppure è possibile. Vedete, personalmente io ringrazio il Signore che ho avuto il privilegio di nascere in una famiglia di figli di Dio, che mi hanno educato fin da bambino, da piccolo, nelle cose del Signore. E poi nella mia adolescenza sono diventato un figlio di Dio. Perciò non ho conosciuto a fondo il sudicio che si può nascondere nel cuore dell'uomo non rigenerato e non ho realizzato completamente l'ipocrisia e la falsità di questo mondo. E quando faccio queste riflessioni mi rendo conto come Dio abbia un metro di valutazione che io non posso comprendere pienamente. Perché pur vedendo tutto questo, queste brutture, perché nulla gli è nascosto ai suoi occhi, continua a sopportare per dare agli uomini la possibilità di ravvedersi. Egli desidera, come ci ricorda l'Apostolo Paolo scrivendo la prima lettera a Timoteo, che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Che infinita pazienza e anche che infinito amore dimostra il nostro Dio. Nel testo di Galati che abbiamo letto all'inizio ci è detto al versetto 4 che Gesù ha dato se stesso per i nostri peccati per sottrarci al presente secolo malvagio. È importante vedere nella scrittura come Dio, sin dal principio, ha operato per sottrarre gli uomini alla schiavitù e dal potere di Satana, che opera sin dall'inizio del presente secolo malvagio. Infatti la parola di Dio ci ricorda come fin dall'inizio Dio abbia operato, chiamato, parlato con degli uomini per cercare di farlo ricredere e portarlo a sé. Poi nel Nuovo Testamento ci presenta come colui che doveva venire è venuto per morire per i nostri peccati. Infatti Dio fin dal principio ha lavorato, operato per togliere l'uomo da questo presente secolo malvagio, per togliere coloro che erano tenuti schiavi. E questo, quando i tempi furono maturi, attraverso l'opera del sacrificio di Cristo Gesù, suo unigenito figlio, morto sulla croce per l'uomo. L'Apostolo Paolo, scrivendo alla Chiesa di Corinto, dava e ricordava a quei credenti le conseguenze dell'opera di Cristo sulla croce. Infatti, in 2 Corinzi, capitolo 5, versetti 17, Paolo scrive: «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Colui che riconosce e accetta il Signore Gesù come suo personale Salvatore e Signore ha una nuova vita dentro di sé. Entra in un nuovo ordine di cose, in una nuova sfera di azione. Che in Cristo, con la nuova nascita, diventa una nuova creatura e, come abbiamo letto, le cose vecchie sono passate, dovrebbero essere abbandonate. Avendo creduto nell'opera salvifica e sostitutiva di Gesù, l'uomo, come una nuova creatura, viene salvato, strappato dal presente secolo malvagio, e questo per non farne più parte, ma anche per non conformarsi più a questo secolo. E questo è, evidentemente non è facile, se questo è l'invito che troviamo fatto con forza da Paolo scrivendo ai Romani al capitolo 12. Nei primi due versetti Paolo scriveva a quei credenti: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Direi che è cambio di obiettivi grandioso. Accettando l'opera salvifica di Cristo, il credente, da un punto di vista che potremmo definire legale, giuridico, insomma, davanti a Dio viene visto perfetto. Ovviamente non per merito nostro, non per merito suo, ma perché è coperto dal sangue di Cristo che è versato alla croce per soddisfare pienamente giustizia e santità di Dio. E l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Corinzo, ci ricorda che colui che è in Cristo ha rivestito la sapienza, la santità e la giustizia di Cristo. Scrive infatti Paolo, 1 Corinzi, capitolo 1, versetti 30 e 31. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come scritto, chi si vanti nel Signore. Questo passo conferma che il credente, nel cospetto di Dio, è visto a posto, è visto riscattato dall'azione sostitutoria di Cristo Gesù. Ma la parola di Dio ci invita anche per coerenza ad essere anche praticamente ciò che in realtà siamo già legalmente nei confronti di Dio. Infatti l'Apostolo Pietro, nella sua prima epistola, capitolo 1, versetti 14 a 16, fa questa affermazione. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamato è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi perché io sono santo. Allora si apre davanti a noi il cammino della santificazione. Questo è un cammino giornaliero, continuo, giorno dopo giorno, con un incremento più o meno veloce, più o meno lento, ma con un incremento che dovrebbe essere progressivo. E Proverbi 4,18 paragona proprio questo crescendo alla luce crescente del nuovo giorno. Infatti è scritto: il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Per realizzare questo, miei cari, abbiamo continuamente bisogno di confrontarsi, di specchiarci nella parola di Dio e con umiltà e obbedienza permettere che lo Spirito Santo la applichi nella nostra mente e nel nostro cuore, affinché, lasciate le cose vecchie, il peccato e la nostra carne diventino sempre più inoperanti nella nostra vita e si possa veramente e fruttuosamente manifestare nel nostro operato il frutto dello Spirito di cui ci parla Galati al capitolo 5. A differenza della salvezza, che è una scelta, una decisione fatta una volta per sempre, la santificazione è qualcosa di cui che dobbiamo ricercare e dobbiamo praticare ogni giorno con impegno. nella preghiera sacerdotale riportata al capitolo 17 dell'Evangelo di Giovanni, il Signore Gesù ha pregato il Padre perché queste caratteristiche divine siano manifestate in noi. Giovanni capitolo 17, i versetti 7-8. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date io le ho date a loro, ed esse le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. E poi continua nei versetti 14 e 15. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. E infine al versetto 19, sempre dello stesso capitolo 17, per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati nella verità. È incoraggiante e direi consolante sapere e ricordare che il credente vede le cose alla luce di Dio, alla luce che emana Dio, e illuminato dallo Spirito Santo può arrivare a pensare come Dio. Seconda Corinzi, capitolo 10, versetti da 3 a 5, l'Apostolo Paolo fa questa affermazione. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliscono i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Ci deve incoraggiare, ma anche responsabilizzare il sapere che il Figlio di Dio può valutare le cose secondo il pensiero di Dio, perché ha la luce che viene da Lui. Vedete, è certamente bello, ma anche pieno di responsabilità per il credente poter dimostrare che con il suo modo di fare, con il suo modo di parlare, con il suo modo di pensare, dimostrare che è una nuova creatura e che la sua vera cittadinanza è nel regno di Dio. Ma dopo aver visto cosa è e quando ha avuto inizio, poniamoci un'altra domanda, sempre a proposito del presente secolo malvagio. E la domanda è: quando terminerà questo presente secolo malvagio? La parola di Dio, per evitare inutili speculazioni di cui gli uomini sono sempre tanto bravi, dichiara che solo l'Eterno conosce quando questo avverrà. Gesù, rispondendo ai suoi discepoli che gli ponevano per la loro curiosità come per la nostra la stessa domanda, affermò in Matteo 24:36: ma quando, a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Quando Dio, nella sua onniscienza e potenza, lo vorrà, questo secolo malvagio finirà, per lasciare il posto al secolo della gioia, della pace e dell'amore. C'è prezioso e direi incoraggiante vedere come nei capitoli 19, 20 e 21 dell'Apocalisse ci dimostrino come il secolo futuro dovrà sostituire il presente secolo malvagio. Infatti, il capitolo 19 ci parla del Signore Gesù che lascerà il cielo per scendere sulle nuvole, e in questa fase, ricordiamo, non calcherà la terra, si fermerà nelle nuvole, per attirare a sé e prendere con sé la sua sposa, la Chiesa, tutti coloro che nel corso dei secoli hanno accettato la sua opera e lo hanno accettato come personale salvatore e signore. E questo per portarli nella sua gloria. Successivamente ci è detto che scenderà sulla terra con tutti i suoi per giudicare gli uomini ribelli. In Apocalisse 19:15 è scritto: egli la governerà con la verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'uva ardente dell'ira dell'Onnipotente. Satana sarà legato, messo nell'impossibilità di operare e di nuocere. Poi per un po' di tempo sarà nuovamente sciolto, per essere poi definitivamente sconfitto per l'eternità. Il Signore si siederà sul trono per giudicare gli uomini di ogni tempo. In Apocalisse 20:15 è detto: «E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco». E dopo tutti questi avvenimenti abbiamo al capitolo 21 la magnifica, la meravigliosa descrizione di quello che avverrà nel secolo futuro. Dio abita fra gli uomini che possono godere pienamente della comunione con Lui, illuminati dalla luce della sua gloria. Infatti al capitolo 21, versetto 23, è detto che la città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è la sua lampada. E tutte le cose di prima sono passate. Ma quali sono le cose di prima che sono passate? Ci sono ricordate al versetto 4, sempre del capitolo 21, dove è detto: «Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grida, né dolore, perché le cose di prima sono passate». Cioè sono passate le lacrime, la morte, il cordoglio, le grida, il dolore. Direi che in queste cinque parole si può racchiudere tutta l'esperienza umana condizionata dal peccato, condizionata da Satana, ma sono cose passate, sono cose finite. E direi che è una prospettiva esaltante. E cari, desidero concludere lasciando sul vostro cuore e sul cuore di tutti noi una domanda. Siamo certi di essere stati strappati dal presente secolo malvagio e di avere la certezza che la nostra eternità la passeremo nel secolo futuro illuminati dalla presenza e dalla gloria di Dio? Chi può affermare con certezza sì, si deve sentire spinto a lodare e a servire l'Eterno, che ci ha destinato non per opere o per merito nostro, ma esclusivamente per l'opera di Cristo Gesù, a un così glorioso futuro. Per chi questa certezza ancora non ha, c'è l'invito a riflettere sulle conseguenze eterne della condizione di persone lontane da Dio, non riscattate dal sangue di Cristo Gesù versato alla croce. Persone il cui nome non è scritto nel libro della vita e che, ahimè per loro, saranno gettate nello stagno di fuoco. L'Eterno porti ognuno di noi a riflettere seriamente su questa alternativa e direi e agire di conseguenza. L'Eterno ci benedica e ci illumini. Amen.